Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 6. Live degli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, io sono Michael Sacchi e questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 19 di novembre 2015 e con me ci sono, due della squadra. Oggi siamo in formazione ridotta, un po' come la settimana scorsa, semplicemente rimescolando le carte. Da Darmstadt, ad esempio, c'è Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti, confidando nelle prestazioni già scarse della mia DSL, do un benvenuto a tutti gli ascoltatori e un abbraccio circolare ai miei due co-host.
Marco Zambianchi, se vogliamo dare un riferimento, è forumastronautico.it, sempre di più è un punto di riferimento e direi che è decisamente il momento di ricordare Forum Astronautico. L'avete fatto la settimana scorsa, cercheremo poi di celebrare degnamente questa ricorrenza, ovvero i 10 anni del forum. Cercheremo di farvi sapere se quando organizziamo qualcosa. Non riusciamo ancora a mettere esattamente in fila i nostri desideri a riguardo. Marco, ti sentiamo perfettamente, diciamo così, perché la settimana scorsa avete fatto un sacco di commenti sulla vostra qualità reciproca, che è la stessa cosa che faccio anch'io quando siamo in diretta. Ma devo dire che effettivamente la versione registrata che ho ascoltato in macchina in questi giorni era perfetta, quindi non c'è assolutamente, a meno che non ci si capisce, non c'è assolutamente ragione di puntualizzare sulla qualità, perché a valle è tutto perfetto. E a Modena com'è? Tutto perfetto? Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, a Modena è tutto perfetto, vi auguro un buon ascolto di puntata, come al solito siamo qui ad allietarvi la serata, la mattinata, il pomeriggio, insomma qualsiasi sia il momento della giornata nel quale ci ascoltate.
Stiamo lavorando per voi, Google sta cambiando un po' di cose riguardo a YouTube, in futuro forse riusciremo a finalmente scaricare Hangout, ma non abbandonare la diretta del giovedì sera con YouTube, così dal vostro punto di vista non dovrebbe cambiare molto, ma magari la qualità potrebbe beneficiarne un pochino. E
te ne stai approfittando perché non c'è Paolo, ammettilo.
In realtà no, sto dicendo che Google in questo caso sta effettivamente abbandonando Hangout, a quanto pare, o meglio hanno appena proposto questa update dell'applicazione per quanto riguarda le chat private, ma la versione per gli Hangout on Air, quella che usiamo normalmente, pare che non abbia nulla all'orizzonte che noi sappiamo. Poi potrebbero esserci degli assi nella manica di Google, però ho visto che oggi quando stavo settando la trasmissione sono stato condotto tramite link in uno degli anfratti misteriosi di YouTube, dove potevo impostare, invece di utilizzare Hangout, impostare un altro tipo di encoder per la diretta, che è una cosa che so che era già possibile prima, ma mi sembra che la stiano un attimino rendendo più accessibile. Vediamo, magari non mi interessano esattamente questi dettagli, però è uno dei motivi per cui facciamo il podcast. Non è soltanto la divulgazione, è anche un pochettino divertirsi a fare i piccoli tecnici. No, dico bene. Paolo non è con noi questa sera, ma se fosse qui vi direbbe che potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Google+, per fare eventuali domande o commenti in tempo reale mentre siamo in diretta. Non ho idea di come si faccia ad aggiungere l'hashtag su Twitter nel monitoring qua, quindi se fate una domanda su Twitter mi sa che me la perdo. Cercate di magari venire in chat su live.astronauticast.com.
Oppure magari fate un mention a me, che magari sento la notifica, però...
Ecco, se siete su Twitter fate un @RickyAndReal o
spessivo? RickyAndReal.
RickyAndReal, con una K0C, scritto come... Dovrebbe essere scritto nel lower third di Ricky, che però non funziona.
Che però non c'è, esatto.
Perché Hangout. Molto molto bene, allora news associative o simili, nulla da menzionare, avete parlato del forum la settimana scorsa, Marco vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, se posso, avevo promesso ai nostri ascoltatori la scorsa settimana che tenendo d'occhio forum astronautico avrebbero trovato qualche aggiornamento su come festeggiare l'imminente decimo anniversario di tutta la baracca. Non sono riuscito per impegni lavorativi a mettere mano alla tastiera e a mantenere la mia promessa, purtroppo, ma quello che vi posso proporre, quello che avrei voluto scrivere, lo lancio in anteprima per chi ci ascolta in diretta e chi magari ci sentirà in differita nelle primissime ore dopo la pubblicazione, ed è la seguente cosa. L'anniversario cade alle 5 circa del pomeriggio, se non sbaglio, del 24 novembre. L'idea è quella che il 24 novembre ciascuno di noi, nel momento della giornata in cui più è consono, si prepari o un dolcino o qualcosa di buono da mangiare, una bibita, una birra, e che si faccia magari o un selfie o invii una fotografia mentre consuma questa cosa buona, per una sorta di festeggiamento allargato e distribuito, oppure se non avete tempo, voglia o possibilità di cucinare, semplicemente inviare una vostra immagine o comunque qualche cosa per celebrare, che ne so, una piccola foto di un souvenir spaziale, qualcosa che sia un token della vostra presenza sui nostri network e che vi consenta di lasciare una piccola immagine, una traccia della vostra partecipazione alla nostra festa. E anch'io magari cucinerò qualche cosa, sarebbe molto bello farlo tutti insieme. Più siamo, meglio è. Ali, quanti dati personali che stai sparando sul monitor. Quindi questo è un po' un invito.
Sono sicuro che sto mostrando il tuo IP probabilmente, perché sono loggato come amministratore.
Non importa, non ho altro che un paio di server personalissimi sul mio indirizzo IP, quindi che problema c'è? Però le porte sono del tutto oscurate, ci sono delle cose pazzesche, delle tagliole che tagliano.
Perché
cade.
Dicevi che l'anniversario cade alle 5 del pomeriggio?
Mi ricordavo alle 5 di aver fatto il post.
Il primo post di un certo Marco Zambi, che non so, uno apre il forum e pam, Marco Zambi subito a scrivere.
Che balle.
È del 24 novembre alle 14:18.
Ah, va bene. Allora sono solo 3 ore in ritardo con il mio ricordo. E ci sono tanti amici del forum che per varie ragioni o sono andati via o semplicemente le nostre strade si sono divise per varie ragioni. Sarebbe bello se anche loro partecipassero in qualche modo, ma so già che è un sogno irrealizzabile.
Se per caso ci sentono,
ci farebbe tanto piacere, non sarebbe un passo indietro, ma sarebbe semmai un semplice un'alzata di calici o di bicchieri o di boccali, così, una tantum, perché gli anniversari così tondi capitano solamente ogni tot, no? Nel nostro sistema di numerazione già. A decine, a base 10.
A base di individui con 5 dita per mano e 2 mani. Tra l'altro ho scoperto per caso oggi pomeriggio mentre cercavo informazioni sulle notizie che abbiamo di questa sera, il sito raumfahrer.net, che è forum tedesco astronautico, dove hanno multimedia, hanno un forum, hanno un'associazione con una bottoncino giallo di PayPal. Volevo soltanto condividere il fatto che non siamo soli, ogni nazione ha al suo forum astronautico.
Mandami poi il link, Mike, che così proviamo a fare un gemellaggio, visto che ormai metà di noi sta al di qua delle Alpi.
Eh già, nel direttivo dell'associazione ISA, per un motivo o per l'altro, siamo una bella fetta di persone che è in Germania o che visita ogni tanto la Germania. Bene, che cosa abbiamo in pentola per questa puntata? Abbiamo un aggiornamento su Rosetta. Avevo parlato io vagamente del futuro di Rosetta in una puntata di 2 puntate fa, quindi 2 settimane fa, ma adesso c'è qualche dettaglio in più e Marco ce lo esporrà. Poi qualche aggiornamento sulla stazione spaziale, che è sempre importante e interessante, e come al solito facciamo notare come la pianificazione è una cosa molto complicata, e anche quando si vogliono introdurre nuove cose nel progetto della stazione spaziale o comunque nel sistema di infrastrutture che la supporta. Qualcosa di nuovo per la capsula di Boeing, per il suo arrivo alla prima missione, e il punto della situazione su i moduli per missioni a lungo termine al di fuori dell'orbita bassa, credo, no Marco?
Sì, esattamente. Partendo da Rosetta, Mike, mi piace prima di tutto ricordare che questa è stata per l'Agenzia Spaziale Europea una missione importantissima. La cosa più ovvia è per il risultato scientifico raggiunto, cioè di aver posato un lander con successo sulla superficie di una cometa, un lander che, ricordo, ha avuto una vita molto breve al momento, ma pienamente nei limiti e nelle previsioni di chi aveva progettato la missione, quindi un grande successo, e che continua ancora oggi ad avere un orbiter, appunto, Rosetta. Il lander si chiamava File, l'orbiter si chiama Rosetta, continua a orbitare intorno alla cometa con una danza magistralmente orchestrata, oserei dire, dai miei colleghi della dinamica volo qui in ESOC, che sono, secondo me, il pilastro portante del successo di questa spedizione, perché è vero, sicuramente ci sono centinaia di persone che hanno lavorato alla progettazione, costruzione e ideazione sull'utilizzo di uno strumento tecnologico così straordinario, ma l'abilità di cambiare costantemente le orbite, di alzarsi, abbassarsi, avvicinarsi, sganciare al momento giusto, nel punto giusto, File verso la superficie di Rosetta, sono successi legati alla capacità di calcolo, di pianificazione e di realizzazione del team della dinamica volo di ESOC, che veramente è stato fierissimo di fare parte di questa missione e che continua peraltro a essere un soggetto chiave proprio per la notizia che andiamo a commentare, che è la fine della missione Rosetta. Abbiamo infatti alcuni dettagli importanti su come arriverà a concludersi, e in particolare praticamente tra poco più di 10 mesi, a settembre del 2016, Rosetta scenderà sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko con un impatto controllato. Già questo annuncio era stato dato lo scorso 23 giugno insieme con l'estensione della missione fino a quel momento, ma in questo, proprio come vi accennavo, in questo istante cominciano i lavori di pianificazione dei dettagli di questo fine missione. Innanzitutto, perché si deve concludere la missione? Al momento tutte le unità su Rosetta stanno funzionando correttamente, verrebbe da chiedersi perché non lasciarla in vita come la NASA fa con molte altre missioni che sopravvivono per molti anni. Beh, prima di tutto il profilo di missione di Rosetta, che la vede orbitare intorno alla cometa, la porta ad allontanarsi con la cometa stessa sempre di più dal Sole. Il perielio, cioè il punto di massimo avvicinamento alla nostra stella, era stato lo scorso agosto, e ora invece, dicevo, si stanno allontanando dal Sole, e questo comporta sempre maggiori difficoltà perché i pur estesissimi pannelli solari della sonda ricevono via via meno luce e diventa più problematico generare sufficiente potenza elettrica per alimentare i sistemi di bordo, che non sono semplicemente le varie componenti elettroniche, ma sono anche i riscaldatori, gli apparati radio e così via. Tra settembre e ottobre del 2016 poi la Rosetta si troverebbe in congiunzione col Sole. Di fatto le antenne di ricezione e trasmissione dati della Terra si troverebbero puntate verso la nostra stella, e la perturbazione elettromagnetica generata dal nostro astro andrebbe irrimediabilmente a compromettere le capacità operative di Rosetta in termini di trasmissione e ricezione dati. Per questo
c'è una curiosità a questo riguardo che ho scoperto semplicemente lavorando a una missione che richiede alcuni satelliti geostazionari per comunicare con altre stazioni di Terra. Sì. È una cosa che potreste vedere anche voi, sperimentare anche voi, questa interferenza del Sole. Ovviamente non perché alcuni dei satelliti che utilizzate per la televisione si nascondono dietro il Sole, non è possibile, sono in orbita geostazionaria, ma in alcuni momenti dell'anno generalmente circa a ridosso degli equinozi, in momenti diversi a seconda della latitudine, può capitare che il satellite che utilizzate per la televisione, che ne so, per ricevere la TV via satellite, si trovi per qualche minuto nella giornata a transitare di fronte al Sole. E se state guardando la televisione in quel momento avrete dei problemi a ricevere le trasmissioni. Magari è soltanto un degrado del segnale con qualche balbettio dell'immagine, o magari qualcosa di più,
delle macchie solari.
magari la TV diventa molto molto luminosa, no? Qualcosa di simile.
Freddura del nostro Riccardo.
però c'è la possibilità di calcolarvelo tramite dei siti web. Al momento non ho sotto mano il link, però se mi ricordo lo cerco prima che pubblichiamo l'episodio, e c'è la possibilità veramente di mettersi davanti al televisore e vedere questo fenomeno. Probabilmente alla maggior parte di voi non interesserà, ma è una cosina interessante perché si vede nell'uso di tutti i giorni un effetto della radiazione elettromagnetica del sole.
Esatto, grazie Michael di questo excursus.
Sì, mi piace ogni tanto entrare e disturbare con una cosa che non c'entra assolutamente nulla.
No, guarda, non c'è problema, sai che io sono completamente per l'interattività. Peraltro questa è un'informazione aggiunta molto interessante, secondo me, perché aiuta i nostri ascoltatori a farsi un'idea di questo vero e proprio allineamento fisico tra la Rosetta, il nostro Sole e le stazioni riceventi e trasmittenti di Terra. E purtroppo per inviare in maniera stabile e sicura dei comandi a Rosetta, magari anche sequenze abbastanza complesse, questa perturbazione, questa interferenza causata dal Sole proprio è da evitare, ed è per questo che quindi nella pianificazione la missione deve terminare prima di questo periodo cruciale. Quindi anche questo ha contribuito a scegliere settembre dell'anno prossimo come momento X o come D-Day per la nostra Rosetta. E l'atterraggio peraltro sarà particolarmente problematico, perché se da una parte via via che si avvicina la banda passante sarà utilizzata per inviarci sempre fotografie più belle, più particolarizzate, servirà anche per inviare appunto i comandi che renderanno l'orbita sempre più ellittica, con un punto di massimo avvicinamento alla cometa, che non saprei a questo punto come chiamare, pericometale, sempre più basso, fino a che poi appunto nell'ultima orbita il punto di massimo avvicinamento coinciderà con la superficie della cometa. E ovviamente avremo immagini fino all'ultimo istante, non in diretta, ma avremo sicuramente le migliori immagini mai ottenute di una cometa da vicino, ma d'altra parte ci si aspetta che le antenne e magari i pannelli solari si rompano con l'urto di Rosetta contro la superficie della Churyumov-Gerasimenko. E questo è un pochino anche quello che ha riferito Sylvain Loddiot, che è il nuovo SOM, il nuovo gestore responsabile delle operazioni di terra di Rosetta, dopo che il famoso Accomazzo è stato promosso e quindi ha passato lo scettro al suo ex vice SOM. E quindi io sono veramente curioso da una parte di vedere cosa ci invierà Rosetta, e sarà veramente il coronamento di una missione straordinaria che ha finalmente dato anche alla nostra agenzia nazionale in termini di pubblicità, in termini di persone che parlavano di ESA, che si sono accorti che anche l'Europa ha una sua agenzia spaziale, non esiste solo la NASA, anche se chiaramente rimane forse l'agenzia più famosa nell'immaginario collettivo degli appassionati. Non ci resta che aspettare una decina di mesi per avere risposta a tutte queste domande, a tutte queste curiosità.
Decisamente non è la prima missione di livello, volevo dire planetario, ma siamo un pochino oltre, che ESA ha portato a termine, comunque che ha realizzato, però è una di quelle che ha avuto il più forte impatto mediatico e sì, mi piace che abbia messo sulla mappa ESA nel punto di vista di molti appassionati. Intanto stiamo vedendo un'animazione del sito ufficiale di Rosetta, di ESA, che mostra tutto il viaggio di Rosetta dal lancio al primo flyby con la Terra. È tridimensionale, mi posso muovere all'interno del sistema solare seguendo la missione di Rosetta. Posso poi saltare ai giorni oggi, vediamo un po', 2013, 2014, agosto, qui dovremmo essere abbastanza già vicini alla cometa. Devo zoomare un sacco all'indietro, eccola qua, va bene. Questo dovrebbe essere divertentissimo da sentire perché ci sta ascoltando soltanto in audio.
Un ultimo dettaglio, Mike: chi di voi avrà la possibilità di venire in ESOC a visitare il centro spaziale avrà la possibilità di vedere coi suoi occhi Rosetta per come è fatta, perché da noi è installato il modello ingegneristico di Rosetta, che è di fatto la riproduzione in scala 1:1, anzi direi che è identico al modello di volo. Naturalmente non abbiamo i 34 metri di lunghezza dei pannelli solari, intendo la lunghezza totale perché non abbiamo una stanza così grande, ma a parte i pannelli solari lo spacecraft è lì ed è veramente impressionante, è enorme e lascia a bocca aperta tutti i visitatori che appunto hanno l'opportunità di entrare in ESOC. Quindi se passate da queste parti fatevi sentire perché ne vale veramente la pena.
Cercherò di cogliere l'occasione prima o poi, Marco.
Già.
Bene, bene. Intanto ringraziamo Veronica Remondini per l'articolo su Rosetta. Se il nome non vi è nuovo è perché è la autrice e interprete della sigla di Nonno Apollo e anche l'autrice delle traduttrice e raccoglitrice di tutte le la rubrica spin-off su astronautinews.it, dove tramite un sito di NASA e anche ricerche sue personali per riempire gli articoli di curiosità, ci racconta come molte delle tecnologie che vengono sviluppate magari per un bisogno molto specifico di una missione spaziale poi abbiano una ricaduta terrestre ben lontana da quel bisogno specifico, ma magari specifico per qualcos'altro, e vale risolvere un problema completamente scorrelato da quello originale, che è una cosa che capita veramente all'ordine del giorno. I trasferimenti tecnologici tramite diversi ci sono ovunque, non soltanto nello spazio, ma siccome noi parliamo di spazio, ci piace vedere come quello che viene creato per lo spazio poi abbia altre applicazioni. Bene, bene. Prossima notizia, c'è un aggiornamento nel percorso della capsula di Boeing al primo volo. Perché sarà una capsula abitata, in qualche modo bisognerà salire a bordo di questa capsula, no?
Sì, in questo periodo in cui insomma c'è parecchia magra dal punto di vista dei lanciatori capace di insomma trasportare astronauti nel versante americano, però dai, ci consoliamo col fatto che comunque le varie infrastrutture che renderanno possibili questi lanci nei prossimi anni stanno pian piano prendendo forma. Questa sera parliamo in questo breve articolo di Matteo Carpentieri, insomma, di quello che sta succedendo al Launch Complex 41. Sapete che insomma che tra il Kennedy Space Center e Cape Canaveral ci sono tutta una serie di rampe di lancio che hanno praticamente così scandito tutta l'avventura americana nello spazio a partire dagli anni 60 fino ad oggi. Chiaramente di tutte queste rampe, che insomma se c'è una rampa 41 come quella di cui parleremo stasera, ce ne saranno altre, la 1, la 2, la 3, la 4, però tutte queste altre rampe più piccole e minore al giorno d'oggi non sono chiaramente operative. Diciamo che le rampe
dici che il numero è un numero progressivo. Io ho sempre pensato che fosse tipo la prima cifra indica il settore di Cape Canaveral, la seconda invece è un progressivo oppure cosa
ma magari di ma magari c'hai ragione, però non so, vedendo una mappa di Cape Canaveral vedo ci sono sempre forse non sono però 40, forse ho detto una stupidata. Comunque
non volevo evidenziare la tua stupidata, volevo stimolare una discussione.
No, è giusto, però vedo qua la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 19 ci sono, per dire, però ad esempio la 1, la 2, la 3, la 4 in effetti non le vedo, insomma. Quindi può essere tranquillamente, come dici tu Mike, sia diviso a settori. Sempre sto guardando una mappa, è molto interessante anche per chi non ci sta ascoltando, se comunque le rampe 30, quindi la 39A, la 39B, sono quelle spostate verso il Kennedy Space Center, quindi in effetti potrebbe aver senso quello che dici tu. Parlando appunto allora di questa rampa, la 41, che per ora era usata dalla United Space Alliance per il lancio del suo Atlas 5. Non a caso la capsula abitata della Boeing, la Starliner, sarà lanciato proprio sulla vetta di un Atlas 5, quindi in realtà l'infrastruttura di base non cambia, però è ovvio che per poter permettere agli astronauti di salire a bordo e tutte le operazioni connesse con questa manovra, bisognerà aggiornare, costruire qualcosa nei pressi della rampa. Ebbene, quindi questa, il corpo centrale di questa torre di servizio per l'astronauti è stato pensato e assemblato nel giro di 35 giorni, poco più di un mese. È chiaramente solo la parte centrale della struttura, mancano ancora tantissimi dettagli, a partire dagli ascensori, le tubazioni, chi più ne ha più ne più ne metta, probabilmente ci vorrà ancora un annetto per completare questa, questa struttura, però già la colonna centrale che svetta nei pressi della rampa, come si legge nell'articolo, fa cambiare, diciamo, la skyline dello spaceport per eccellenza per gli Stati Uniti. E cosa dire, è una classica torre dove gli astronauti entreranno. Nell'articolo si tende a sottolineare chiaramente che sarà una torre d'accesso con tutti fatta con tutti i crismi del caso, per la sicurezza degli astronauti, per la velocità con la quale si potrà evacuarne in caso di emergenza, anche per lo spazio. Infatti si sottolinea che gli astronauti, rispetto magari a quello che eravamo abituati a vedere le rampe 39, avranno più spazio per potersi muovere prima di entrare nel razzo e quindi poter vestire la propria tuta con più comfort. Addirittura anche potranno salire direttamente col casco indossato, quindi anche dal punto di vista proprio della vestizione, anche nei pressi del razzo potrà essere fatto con più agilità, anche per quanto riguarda il personale di supporto. E, dicevamo, il razzo appunto sarà un Atlas 5 e questa rampa è stata progettata, la costruzione di questa rampa è stata progettata in maniera tale che di fatto in questo periodo non sono stati interrotti i lanci dell'Atlas 5 dal complesso 41, proprio perché i moduli venivano assemblati poco distanti, poi impilati di volta in volta uno sopra l'altro, e queste operazioni erano assolutamente veloci e precise, e questo ha permesso comunque di poter continuare a utilizzare la rampa senza doverla, insomma, chiudere per lavori in corso.
È bello perché nel timelapse che stavo mostrando prima, che c'è nell'articolo su Astronauti News, si vede che a un certo punto interrompono la costruzione per un lancio di un Atlas 5 e poi riprende.
Esattamente, quindi è stato studiato molto molto bene ed è stato molto, insomma, ottimizzato al massimo l'utilizzo della rampa. Quindi staremo a vedere, insomma, queste varie strutture che spunteranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Diciamo che le rampe principali, a parte la 41 per il lancio di astronauti a bordo dello Starliner, le altre due rampe saranno la classica 39A, 39B del Kennedy Space Center. La 39A sappiamo che servirà a SpaceX per incominciare, insomma, i primi lanci col suo vettore più pesante, la capsula Dragon abitata. Invece la 39B rimarrà in tutto e per tutto per NASA, dove, insomma, verrà lanciato comunque il SLS, che ne abbiamo già parlato miliardi di volte.
Cerchiamo di seguire da vicino un po' tutte le novità nella esplorazione spaziale. Ci sono parecchie novità all'orizzonte, e forse per la prima volta nella storia così tante sono veramente vicine alla realizzazione. Noi lo diciamo sempre, siamo abituati a essere non voglio dire delusi, ma in realtà a essere teased, come si dice, essere invogliati da...
Sì, ci tengono sul filo, sulla lama del rasoio, in attesa di novità, tengono in tensione.
No, ma magari ci fanno vedere progetti che non si realizzeranno mai, e mai come in questo periodo così tanti mezzi destinati all'utilizzo abitato, quindi quelli più facili da stimolare l'opinione pubblica, sono pronti alla vigilia, tra virgolette, dell'entrata in servizio.
Sì, pensare che da qui partiranno Orion, Dragon e Starliner, ci fa pensare che, cioè, sarà un veramente un via vai di astronauti, di lanci che tutti noi appassionati non vediamo l'ora di poter insomma godercele queste procedure, questi lanci.
Dove c'è un via vai di astronauti e di mezzi diversi già oggi, senza dover aspettare il prossimo futuro, è la stazione spaziale. Diamo sempre aggiornamenti su il cambio della guardia quando nuovi equipaggi raggiungono la stazione, quando è la fine di missione per alcuni di loro, oppure quando semplicemente un nuovo cargo attracca alla stazione spaziale portando rifornimenti. Questo perché c'è una moltitudine di sistemi cargo realizzati dai vari partner della stazione spaziale che danno un supporto all'avamposto spaziale e è sempre mi piace l'idea di dare un aggiornamento che lo rende routine. Non è mai routine dal punto di vista delle operazioni e dal punto di vista della difficoltà e della complessità di queste missioni, ma mi piace vedere che fa parte comunque di un progetto sempre vivo, che è entrato ormai nella sua fase di sfruttamento più ancora mi viene da dire routine, ma non è la parola giusta, proprio alla sua fase di sfruttamento a regime. Però questo non impedisce ai vari partner di ancora effettuare delle migliorie. Ad esempio, l'Agenzia Spaziale Russa sta per avere il primo lancio del nuovo Progress MS. Progress M è ormai esistente da parecchi anni, ci sono state delle piccole migliorie incrementali, ma niente di rivoluzionario. Invece il Progress MS comincia a essere un passo avanti. Non sarà, forse ne abbiamo già parlato in passato, ma era previsto un lancio di questo nuovo Progress MS per il 21 di novembre, non sarà invece così, ci sarà un piccolo ritardo, ancora non chiarito, almeno non nelle fonti che ho consultato io, al 21 dicembre. Un semplice mese di slittamento che però ha degli effetti abbastanza dirompenti sulla timeline dei voli per la stazione spaziale. Questo perché quando si tocca qualcosa in una timeline così fitta e delicata come quella della stazione spaziale, c'è un effetto domino, ovviamente. Questo significa che se il primo Progress MS, chiamato MS1, slitta di un mese, ci sarà circa uno slittamento di un mese anche per il prossimo Progress, l'MS2, che va da febbraio 2016 a marzo 2016. Questo sarebbe uno di quei ritardi che sono assorbibili all'interno del calendario della stazione spaziale, ma ha degli altri effetti, perché c'è anche una nuova versione della Soyuz che implementa alcune delle migliorie di questa nuova Progress, che dovrebbe entrare in servizio. C'era un volo previsto per marzo 2016 della prima Soyuz MS, che però ha un vincolo, una flight rule che non permette il primo volo di questa Soyuz MS prima di due voli di successo delle Progress MS. Quindi significa che se le due Progress slittano di un mese, anche il volo di questa Soyuz deve slittare di un mese. E questo ha dato luogo a varie ipotesi anche che coinvolgono scambi di equipaggio, perché sapete che gli equipaggi si addestrano specialmente sulla Soyuz. Le Soyuz sono tutte fondamentalmente uguali, ma ci sono delle differenze, in questo caso a maggior ragione quando una Soyuz è un modello nuovo e quando uno dei suoi equipaggi, il cosmonauta sovietico, russo Ovchinin, ha contribuito al progetto, e quindi direi che avrebbe il diritto di volare sulla prima missione. Non soltanto una questione di diritto, ma anche ovviamente una opportunità ingegneristica per avere un esperto a bordo. Ovchinin volare su questa Soyuz MS, ma non potendo la Soyuz MS volare in quella fase, l'intero equipaggio dovrebbe essere scambiato con quello della Soyuz successiva, che sarebbe stata una Soyuz TMA-20M, quindi ancora una Soyuz del modello precedente. Non parlo di modello vecchio, perché comunque è già stata introdotta qualche anno fa con molte migliorie. Questo avrebbe avuto un altro effetto ancora, ovvero prolungare la missione di Timothy Kopra, Tim Peake e Yuri Malechenko di un intero mese, quindi con un rientro che passerebbe dal 5 maggio al 5 giugno. Tuttavia, però, leggendo sulle pagine di forum astronautico, ho visto che anche gli addetti ai lavori che frequentano le pagine del forum trovavano un po' sorprendente questo scambio di equipaggi, perché a così breve termine creerebbe parecchie grattacapi per quanto riguarda gli esperimenti a bordo. Pensate che gli astronauti sono sì ovviamente addestrati all'utilizzo, diciamo, della stazione spaziale nelle sue funzionalità di base, ma ovviamente poi sono addestrati particolarmente agli specifici esperimenti che sono previsti per il loro incremento. Alcuni di questi esperimenti sono già a bordo, alcuni sono previsti nel manifesto di lancio di altri cargo che sono che devono partire da qui a qualche mese, e ovviamente scambiare gli equipaggi può essere possibile, ma scambiare anche il cargo all'interno di vari moduli di rifornimento comincia ad essere un pochettino più complicato. Quindi probabilmente non verrà effettuato lo scambio dell'equipaggio, semplicemente Ovchinin e compagni voleranno sulla Soyuz TMA-20 e la Soyuz MS sarà pilotata dall'equipaggio successivo. Ovviamente non è ancora nulla di deciso, seguite forumastronautico.it perché ogni tanto qualcuno scopre qualche indiscrezione su qualche sito web russo e ne discutiamo un pochino. E ovviamente poi a un certo punto arriveranno anche delle voci più ufficiali. Se non mi sono perso qualcosa di già deciso, vedo che Ricky... No. Per qualche motivo nella piccola anteprima video che ho qua ti vedevo raggiungere il microfono, ma deve essere stato un effetto ottico.
No, l'ho semplicemente spostato, sì.
La Progress MS-1, dicevo che va a sostituire la Progress M, che ha praticamente risale agli anni 70 come modello. Pensate che il cambiamento principale è la sostituzione di un computer di bordo che aveva un design, scusate, ho aperto il link sbagliato, un design anch'esso degli anni 70, prodotto dal 1974. Il computer si chiama Argon 16. E il nuovo computer che va a sostituire questo modello si chiama TSMV 101 e pesa 8,3 kg contro i 70 kg dell'Argon 16. E questo per darvi un'idea di quanto la tecnologia nel volo spaziale a volte sia conservativa. Si continuano a far volare computer degli anni 70 a volte si raccontano queste cose e diciamo no, non è vero, non è soltanto così, quello è un luogo comune, ovviamente c'è più tendenza all'essere conservatori e a affidarsi su tecnologie provate. In questo caso invece con la Progress è stato così per parecchi anni. Il nuovo
l'Argon 16 aveva anche il tasto Q per attivare la telescrivente.
Questo è un po' un inside joke, ma sono sicuro che tanti coglieranno attivare la telescrivente col Q e dire che il dottor Thomas non è in sede. E poi ovviamente il risparmio di peso di questo nuovo computer va a ricadere sulla una maggiore capacità di carico. Sono pochi chili, ma ovviamente importanti per rifornire la stazione spaziale, trovare magari più spazio per più capacità di carico per altri esperimenti o altri supporto, altre generi di supporto per l'equipaggio. C'è una discreta pagina di informazioni sulla Gunther Space Page, un sito di un appassionato tedesco che raccoglie informazioni varie su moltissimi voli spaziali. Ci sono un sacco di statistiche, ve lo raccomando. E che cos'altro volevo dire? Credo anche, ma non sono riuscito a trovare una conferma in poco tempo, che questo nuovo Progress MS dovrebbe anche utilizzare il nuovo sistema di docking Kurs NA, che era stato, se non sbaglio, sperimentato da un lancio da qualche Soyuz e qualche Progress nel passato. Ne abbiamo dato riscontro qua su Astronauticast. Non ne sapete nulla? Allora.
Sempre.
No, 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 che speravo che fosse una di quelle cose che sapete tutti voi e io arrivo sempre ultimo, però in realtà...
Ma no, se abbiamo fatto fatica a preparare i nostri argomenti, Sacchi, cosa interroga che ci trova sempre impreparati?
Ma non era un'interrogazione, era un tentativo di rendere il mio monologo un dialogo, no? Tutto qua. Comunque vedete che è una discreta faticaccia trovare il modo di incastrare tutte le attività sulla stazione spaziale, perché basta un piccolo cambio di programma su uno specifico vettore e si vanno ad esempio a scambiare poi equipaggi e a dover riallocare potenzialmente esperimenti su diversi cargo. È veramente complicato.
Sì, poi io credo, Mike, che in questi anni abbiamo abituato i nostri ascoltatori a dare il giusto peso alla complessità delle operazioni spaziali. Anzi, direi che se ci fosse qui Alberto, mi permetto di interpretare un suo pensiero, credo che sarebbe d'accordo con noi nel dire che comprendere da appassionato l'importanza di tutti gli aspetti complessi dietro un programma spaziale è importante per fare la transizione dal cosiddetto, tra virgolette, commento da bar e un commento informato, cioè quello che non pretende, insomma, di vedere sempre una soluzione semplice a problemi complessi. È interessante, credo che sia un valore aggiunto importante per tutti gli appassionati quello di approfondire questo aspetto.
C'è tanta discussione quando si parla di SpaceX, si parla di programmi governativi sull'efficienza, ovviamente c'è un sacco di spazio per l'efficienza, si può migliorare tantissimo, ma certe cose restano complicate, restano difficili e a volte non è neanche una questione tecnologica, è una questione semplicemente della complessità di avere così tante parti in movimento, diciamo, come diversi partner, diversi mezzi che raggiungono la stazione spaziale, diverse regole e regolamentazioni per l'entrata in servizio di nuovi mezzi, come in questo caso, che rendono complicato la pianificazione.
Ma poi sicuramente una testimonianza di questo, dell'importanza di questo fattore è proprio che la stazione spaziale è lì, no? Quando si ripete che sono sistemi complessi, ma poi ci accorgiamo che tutto funziona al punto di unire parti costruite a migliaia di chilometri di distanza da fabbriche diverse che utilizzano sistemi metrici diversi e che di fatto da tantissimi anni continuano a lavorare a garantire la sicurezza degli occupanti. Io trovo una grande testimonianza della capacità dell'uomo di dominare i sistemi complessi. Dopodiché c'è anche una questione di ridondanza che va sicuramente ad arricchire lo scenario. Non si può mai comparare la costruzione fatta in economia da un imprenditore che deve massimizzare il profitto con una cosa che invece tende a massimizzare, come la ISS, la produzione scientifica, ma senza mai compromettere teoricamente la sicurezza degli astronauti.
Il problema magari è quando il progetto prevede la massimizzazione della sicurezza, della ridondanza e viene implementato tramite qualche imprenditore che a sua volta deve massimizzare il profitto e l'unione delle due cose diventa un'esplosione di costi e una complessità più organizzativa che tecnologica e non per nulla interessante, non quanto la parte tecnica che c'è dietro. Sono discorsi che si fanno ogni tanto al lavoro. Che cosa invece ci sarà da questo punto di vista? Chissà se ci saranno discussioni in questa direzione anche quando si parlerà di capsule, non per brevi sortite verso la stazione spaziale, ma prolungate permanenze nello spazio, sia in orbita per supportare la stazione spaziale a lungo termine, sia anche oltre l'orbita terrestre.
Hai ragione, Mike, perché proprio partendo probabilmente dall'esperienza fatta nel programma ISS, la NASA, attraverso il suo ufficio per l'esplorazione e le operazioni umane nello spazio, ha fatto il punto della situazione rispetto a due distinti gruppi di contratti. Parliamo di esplorazione dello spazio profondo, parliamo di alcuni studi ed in particolare di due diversi gruppi di contratti affidati ad aziende diverse. Nel primo contratto quattro fabbricanti di moduli spaziali sono stati individuati per la creazione di ambienti vitali per gli astronauti, quindi moduli abitati in grado di fornire protezione, alloggio e capacità di vivere cosiddetta short-lived, quindi in abiti civili senza tuta spaziale, per circa 1100 giorni in un ambiente di spazio profondo. Questo programma, che è chiamato Next Step, che è un acronimo che sta per Next Space Technologies for Exploration Partnerships, la NASA sta cercando un metodo per riutilizzare le tecnologie già esistenti, implementandole gradualmente verso le necessità abitative di missioni inviate verso Marte, ovviamente con equipaggio umano. Questo Marte sta tornando forse sull'onda, l'ho detto già l'altra puntata, del successo del film Il Marziano, sta tornando nel mirino di NASA. L'ho detto
cinque puntate precedenti, ormai praticamente è un disco rotto il nostro, Marco.
Beh, però è vero, penso proprio che NASA, se un complimento gli va fatto tra i tanti, è quello di non lasciarsi sfuggire neanche un'occasione per entrare nell'immaginario collettivo e cercare di ottenere supporto anche finanziario ai grandi programmi che si cercano di realizzare. Sicuramente è necessario fornire un ambiente in cui vivere agli astronauti inviati in una missione di 1100 giorni, che sono insomma 3 anni circa, e sono state individuate 4 aziende. La prima è Lockheed Martin, la seconda Bigelow Aerospace, la terza è Orbital ATK e la quarta è Boeing. Si tratta di nomi ben conosciuti dagli appassionati del settore, e mi è stato molto divertente leggere questo articolo, ancora una volta a firma di Veronica Remondini, dove si faceva appunto la lista delle idee di queste aziende. Sono tutte estremamente affascinanti. Andiamo a vederlo un pochino nel dettaglio. Per quanto riguarda Lockheed Martin, questa azienda si è focalizzata su un tipo di habitat che vuole implementare le capacità sviluppate per la capsula Orion. E tra l'altro è ancora più interessante, se vogliamo essere un po' campanilisti, perché a questa commessa parteciperebbe anche Thales Alenia, che si occuperebbe di progettare l'architettura e la propulsione di questi moduli. Ricordo ai nostri ascoltatori, se mai si potesse dimenticare, che Thales Alenia è la firma dietro a moduli importanti come l'MPLM, il Multipurpose Logistics Module, che ha volato dentro lo Space Shuttle, che in sostanza era un grosso cargo spaziale che veniva poi preso dal braccio robotico dello shuttle e agganciato alla stazione spaziale, ma è stata anche la costruttrice del modulo Columbus, tuttora in attività sulla stazione spaziale, e anche degli ATV ICC, in pratica le navette cargo europee che per tanti anni hanno portato carico utile e rifornimenti sempre alla nostra stazione spaziale. Verrebbe un pochino di fare il tipo per questa soluzione, se dicevo proprio per motivi campanilistici, se non fosse che anche le altre sono molto molto affascinanti. La Bigelow Aerospace Company, per esempio, che è resa famosa dai suoi moduli gonfiabili, secondo me è estremamente interessante la sua proposta, perché vorrebbe fare tesoro dei successi ottenuti con le sue capsule Genesis 1 e 2, che tra l'altro, ragazzi, correggetemi, ma dovrebbero essere entrambe ancora in orbita. Erano dei moduli gonfiabili dimostrativi, e nel secondo, se non sbaglio, erano state inserite delle fotografie proprio per dimostrare un possibile utilizzo commerciale, che è quello della pubblicità di un oggetto che galleggia nell'equilibrio di forze che c'è in orbita. E in particolare è il modulo B330, quello più interessante da un certo punto di vista, quello che Bigelow Aerospace vuole offrire come sua soluzione per questa sfida dei 1100 giorni. Ricordiamo anche che Bigelow ha costruito il modulo BEAM, che è un altro acronimo che sta per Bigelow Expandable Activity Module, che sarà installato sulla stazione spaziale a bordo della missione SpaceX 8, prevista attualmente per il gennaio del 2016. E di fatto il lancio di BIM permetterà alla compagnia di dimostrare la funzionalità dei moduli gonfiabili proprio nell'unico, in questo momento, ambito in cui ci sono veri astronauti in una vera missione spaziale, che è appunto la stazione ISS. Abbiamo Orbital ATK, che prevede invece l'uso della navetta Cygnus come base per migliorare le tecnologie esistenti, quindi un po' un progetto parallelo a quello di Lockheed Martin. anche se l'azienda ha utilizzato un approccio un pochino più tecnico al programma, prevedendo di sviluppare un concetto particolare che si basa appunto sul modulo Cygnus, e anche se però mi è sembrato Day 4 il programma un pochino più difficile da capire nel dettaglio, perché parla di definire un'interfaccia dimostrativa di tecnologia standard che sia compatibile con lo stato dell'arte. Ma mi sembrano un po' quelle formulazioni da, appunto, da press conference, che però non ho ben capito cosa vogliono fare. Vedremo, insomma, non per esprimere subito un giudizio.
Mi piace che anche Veronica nel scrivere l'articolo l'ha virgolettato, che è un po'...
Perché serve una traduzione ulteriore, l'adattamento dall'inglese rimane politichese, no? Rimane PR-ese, se mi permettete questo termine, è un po' difficile capire cosa vogliono fare. Ma poi abbiamo Boeing che vuole definire, testare e validare dei sistemi di habitat e supporto vitale attraverso un progetto modulare, commerciale e governativo. Probabilmente si vuole inserire un elemento di puro sviluppo di Boeing con qualcosa già sviluppato con fondi governativi. Di fatto si dichiara che l'habitat che vuole realizzare Boeing è semplice, a basso costo, utilizza tecnologie diverse da testare nel tempo e in grado di evolvere in un sistema di supporto dell'equipaggio per missioni a lungo termine. Anche qui sarebbe bellissimo poter mettere le mani su una delle presentazioni che sicuramente sarà stata fornita all'Advanced Exploration Systems Office, ma purtroppo non ci è dato. Un secondo contratto è invece focalizzato sullo sviluppo dei sistemi di supporto vitale. Ora, nella testa dei miei ascoltatori in questo momento vorrei si formasse l'immagine di quel gigantesco zaino che gli esploratori, i moonwalkers, Neil Armstrong e i suoi colleghi portavano sulle spalle, questo grosso cassone dentro il quale erano ospitati sistemi di rigenerazione dell'ossigeno, di supporto vitale, di condizionamento, quindi che generavano acqua fredda o calda a seconda della temperatura a cui il corpo dell'astronauta era sottoposto, insomma un elemento assolutamente cruciale per sopravvivere nell'ambiente spaziale. Ecco, la NASA ha stipulato con altri tre contratti con tre aziende diverse proprio per lo sviluppo di un sistema ECLS. Una mi ha fatto un po' ridere perché ha il nome che somiglia moltissimo alla prima incarnazione di Scientology. Ho detto, mamma mia, non so se questo è esattamente il nome più felice della storia per un'azienda americana. Comunque, Dianetics...
È ancora esistente quel nome, tra l'altro.
Dianetics era quella di Scientology, Dianetics. Invece questa è Dianetics, è l'azienda che sta progettando, che propone un metodo di purificazione dell'aria in miniatura che è in grado di rimuovere l'anidride carbonica riducendo lo spazio fisico richiesto da questo sistema. Ed è qui che la mia mente, mentre leggevo, è corsa al personaggio di The Martian, perché se chi di voi ha visto il film, non è uno spoiler, non vi preoccupate, ma mi sono stupito delle dimensioni ridotte della tuta spaziale, dei sistemi di supporto vitale. Chissà che appunto non sia stata ancora una volta la fantascienza lungimirante nel vedere l'evoluzione dei sistemi di supporto vitale al punto da consentire la creazione di tute di dimensioni molto ridotte, oppure di occupare poco spazio all'interno di un modulo abitato lanciato verso Marte, andata e ritorno. Invece abbiamo un altro nome, forse più conosciuto qui agli appassionati, la Hamilton Sandstrand Space Systems, che ha ricevuto un finanziamento per dei sistemi ECLSS modulari, un po' più grandi, che però massimizzano la condivisione dei componenti. E questa secondo me è una scelta strategicamente molto interessante, perché quando si va nello spazio e qualcosa si guasta, è un po' complicato fare una telefonata e farsi spedire dei ricambi. Allora, se si massimizzano le componenti modulari che sono condivise con altri sistemi di bordo, si massimizza anche la capacità di riparare in maniera semplice e veloce quello che si è guastato. Quindi si portano magari meno pezzi di ricambio, oppure se ne standardizza la produzione riducendo il numero di possibili modelli con delle economie di scala più interessanti. Un'ultima compagnia, avevamo parlato di tre contatti, io questa onestamente non l'avevo mai sentita, me ne scuso, la Orbitech, che ha sottoscritto il contratto per la proposta di un sistema di supporto vitale di tipo ibrido, cioè che vuole integrare i sistemi di supporto vitale chimico-fisici già esistenti con altri di bioproduzione. A me questa frase fa pensare che ci siano degli apparati meccanici tecnologici che si affiancano a quello prodotto naturalmente dagli esseri umani, quindi magari una capacità di riciclare come già si fa oggi sulla stazione, sudore, urine e quant'altro il nostro fantastico corpo, come direbbe Elio e le storie tese, produce. Ma anche in questo caso la mia mente è corsa alla fantascienza, ricordandomi come le tute le tute che indossavano i guerrieri durante l'attacco e così l'occupazione del pianeta Dune erano interessanti, e chissà che appunto non si faccia un breakthrough anche in questo senso. Non lo so, ho mischiato un po' questa notizia con la fantascienza perché c'è tantissima carne al fuoco, è uno degli articoli, mia opinione personale, più interessanti per quanto riguarda il contenuto degli ultimi tempi, perché si parla davvero di qualcosa anche un pochino di visionario, e chissà se avremo mai l'opportunità di vederle applicate a una missione reale tutte queste belle cose. Però a me l'astronautica ha insegnato che è una ragazza che fa un sacco di promesse, poi però al momento del dunque mantiene molto molto poco, accontentiamoci, ma è sempre bello non perdere la capacità di sognare un po' il futuro, no?
Sì, io stavo guardando i nomi, come dicevi tu, che ci sono un po' particolari di questo articolo. A parte Next Step, questo programma ombrello di NASA per quanto riguarda i prossimi passi nella esplorazione spaziale, che non so, dovrebbe essere praticamente soltanto in attesa di una causa legale da parte di Apple, che suppongo detenga i diritti di Next Step, il sistema operativo di Next, la società fondata da Steve Jobs quando l'ha lasciato Apple la prima volta. Io mi ricordo di aver usato per svariati anni OpenStep come Windows Manager su Linux, che era praticamente identico. Conoscevi Marco? E vabbè, poi sì, c'è la... Giusto perché stiamo dicendo
un sacco di... Mi dispiace, scusa, ho fatto no con la testa, ma questo è un podcast.
e poi c'è Orbitech, che non so, mi suona un po' come una piccola azienda della Brianza, una cosa così, no? No, la Orbitech. Non so perché, mi suona una cosa veramente familiare, conduzione familiare, il piccolo imprenditore brianzolo.
Magari adesso facciamo un po' di googling per vedere di scoprire questi dettagli.
Va bene. Intanto prendendo dando uno sguardo alla nostra scaletta, direi che siamo al giro di boa, quello è quello che dico di solito a questo punto, ovvero siamo arrivati al 50%, ma non abbiamo... Non vedo niente in scaletta per quanto riguarda
al 100%.
La seconda parte, ragazzi. Non mi sono accorto che nel roster di questa sera non c'era Paolo Amoroso, altrimenti avrei preparato, come faccio di solito, le storie di nipote Apollo o a pelle, come che era, e non ce l'ho pronta. Avevo delle idee che sono ancora in una bella lista di idee, che però mi ci vuole almeno un pomeriggio per sviluppare e non vi posso raccontare in questo momento. Quello che posso fare invece è prendere la magica lista dei contribuenti e soci della settimana, giusto per dare a Cesare ciò che è di Cesare e ringraziare chi ci permette di essere qui a trasmettere con voi questa sera. Vediamo un po'. Ringraziamo Davide con una donazione ricorrente, Salvatore che è un nuovo socio ISA, a tal proposito ho già risposto oggi a un altro socio ISA, nuovo socio ISA, veramente cercheremo di farvi sapere con precisione se voi siete soci 2015 o 2016, non stiamo riuscendo a trovare le energie e il tempo per un bel direttivo e una tavola rotonda per capire come gestire la prossima annata associativa, perché quest'anno con i numeri che abbiamo raggiunto grazie, suppongo, in parte alla missione di Samantha Cristoforetti o comunque all'aumento della popolarità della galassia ISA, abbiamo deciso di dover riorganizzarci un pochino, perché si cambia, ci si riadatta, è una questione puramente logistica, quando mandare le tessere, come mandarle, come stamparle, questo genere di cose, e diventa difficile però nella fase distribuita che abbiamo in questo momento, ovvero ogni membro del direttivo in un paese diverso, anche in una nazione diversa a volte, organizzarci per darvi una risposta precisa. Ringraziamo intanto della vostra donazione, e ovviamente siete soci ISA 2015 e 2016 o 2015 o 2016, in qualche modo ne veniamo a capo e vi informeremo a riguardo. Quindi Salvatore, Denis ancora con una donazione ricorrente e Gian Pietro con un'altra donazione ricorrente. Donazioni, che cosa sono queste donazioni di cui vado parlando? Posso andare su astronauticast.com, dove c'è una simpatica tab che dice donazioni, appunto, no, questa è la pagina Wikipedia di Next Step, come dicevo prima. Eccola qua, donazioni, ci sono i famosi bottoncini gialli che parlano di donazione libera, una singola donazione che raggiunge le casse della tesoreria ISA e va a pagare i conti dell'hosting, va a pagare i conti cosa che stiamo pagando ultimamente, principalmente l'hosting e altri progetti che tengono in piedi tutta la nostra infrastruttura tecnologica, o magari ad esempio microfoni, mixer che magari funzionano un po' meglio di questa sera, e cose che supportano la nostra associazione, come ad esempio la convention. Sapete che tra l'altro ho visto prima che l'associazione tedesca nostra gemella, senza essere gemellata, ha anche una cosa che si chiama Raumfahrtcon, che è una convention. In pratica sono...
Copionen!
Noi abbiamo sviluppato lentamente le varie componenti di ISA sulla base di quello che delle idee che ci venivano durante gli anni, e non ci siamo mica resi conto che era una cosa abbastanza banale e scontata. Non è necessariamente una cosa negativa, però è così, bene o male questo è il percorso che si compie quando si ha un'associazione. L'abbiamo visto anche con altre associazioni italiane, come Scientificast ad esempio, che non è un'associazione spaziale ma segue percorsi simili, più o meno si vanno a ricalcare quei percorsi. Quindi dicevo, una donazione ricorrente e una donazione libera, in qualche modo, per dare il vostro contributo. Se non volete dare una donazione, non è assolutamente un problema, potete fare quello che anzi preferiamo sotto molti punti di vista, ovvero esporre accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo, a una puntata del nostro podcast o a qualche articolo interessante su Astronauti News, ad esempio quello dei vostri amici che dice sempre che sì, vadano allo spazio, va, che io pago 3.000 euro di IMU, complimenti alla casa, fategli vedere che andare nello spazio significa anche avere ricadute nella vita di tutti i giorni con gli spin-off. Ogni volta che Veronica Raimondini ne pubblica uno su Astronaut News, potrebbe essere qualcosa che direttamente tocca la vita del vostro amico scorbutico, ed è il modo migliore per condividere il link sulla sua bacheca di Facebook e esporlo accidentalmente, lui e i suoi contatti, a quello che succede nello spazio tutti i giorni e che trovate ad esempio su astronautinews.it. Se invece proprio non avete neanche questa voglia non so, scoprire le carte con i vostri amici e mostrarvi come dei nerd appassionati di spazio, perché un pochettino vi vergognate, non capisco perché, ma se per caso così fosse e voleste trovare persone come voi, c'è sempre forum astronautico.it, di cui abbiamo parlato ampiamente, dove potete sfogare le vostre passioni parlando con vostri simili. Avendo detto tutto, perché a parte la fan mail del nuovo socio, che sicuramente avete menzionato la settimana scorsa, non è una fan mail, semplicemente era una richiesta di informazioni sulle prossime... grazie Stefania per la donazione che è comparsa adesso sulla mia casella email. grazie, quindi un ringraziamento in diretta per una donazione.
Vedete che in diretta i soldi vanno a Mike.
No, no, la mail del tesoriere per quanto riguarda le donazioni viene forwardata a me per ragioni organizzative.
Sì, tesoriere.
Tesoriere Marco Zambianchi, io non posso accedere ai soldi perché lo statuto spiega molto, molto chiaramente come sono le divisioni del potere temporale e spirituale. Io ho quello spirituale. Molto bene.
Allora dovresti, come una volta, Mike, vestirti da prete con un colletto, quando o da prete o da qualunque altro tipo di, che ne so, io per esempio sarei più per il lo scolapasta.
Infatti stavo appunto pensando di andare a prendere lo scolapasta così esporvi accidentalmente alla mia fede pastafariana.
Anche perché in questo momento dell'acquesto mi pare particolarmente adatto per fare degli appelli di tipo religioso o parareligioso. No, d'altro canto, io un secondo solo per specificare che tutti i fondi che raccogliamo sono utili per una semplice ragione: per scelta ISA non ha pubblicità da nessuna parte, vogliamo essere liberi di dire qualsiasi cosa e di condividere il materiale nel modo che più ci piace, e non avere inserzioni pubblicitarie ci aiuta molto in questo senso. Per quest'anno non siamo riusciti ad organizzare la convention perché, come Mike accennava, purtroppo le energie sono un po' disperse in tutta Europa, ma contiamo veramente su un'altra risorsa che, Mike, scusami se ti ho preso la parola, ma solo perché c'è un altro metodo di aiutare ISA, semplice, gratis, efficacissimo, e che dà tante gratifiche ai nostri volontari che scrivono articoli e che contribuiscono alla vita del forum, ed è quella di condividere sui social network, sul vostro social network preferito, i nostri contenuti. Siamo presenti un po' dappertutto, c'è Riccardo che si occupa egregiamente della presenza su Facebook, Paolo Amoroso che spesso e volentieri furoreggia su Google Plus e su Twitter, io che ogni tanto mi affaccio e faccio altre cose, Mike che invece è più assiduo sul forum. Insomma, c'è una bella amalgama anche di tante persone che non sono qui a usufruire di questi microfoni, e insomma, se apprezzate tutto questo movimento e volete darci una mano ma siete un po' squattrinati o siete dei taccagni dal braccino corto, vi vogliamo bene lo stesso, basta che il vostro braccino arrivi alla tastiera e prema il tasto like o il tasto condividi, vi siamo grati comunque.
Bene, 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 bene. Riusciamo a scucire un link della settimana al volo? Pensate a qualche link della settimana che avete visto. Ah, io ce l'ho, allora vi do quel sito che stavo guardando prima, il Gunther Space, com'è che era Gunther? space.skyrocket.de. È un sito tedesco, ma è completamente in inglese, forse ha una parte in tedesco, ma...
Se volete invece, cioè, ho trovato la pagina Wikipedia con l'elenco di tutte i launch complex a Cape Canaveral, che sono così dopo...
Ti abbiamo perso la pagina Wikipedia con?
Con la lista di tutti i launch complex presenti a Cape Canaveral, così dopo potete verificare quanti sono. Comunque c'è la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6... la 9, la 10, la 11.
Ok, quindi mi hai smentito, perfetto.
No, ce ne sono, però non, così, per curiosità sono andato a vedere. Eh no, è fatta bene la paginetta, così sono ben in evidenza quali sono quelli attivi, quelli inattivi, quelli che probabilmente in futuro alloggeranno vettore X, diciamo, non so, ad esempio il prossimo di SpaceX e così via. Un link un po' flingo, ma insomma... attinente alla puntata.
Un po', scusa?
Diciamo.
Un po' come?
Flingo, tipico termine tecnico modenese. Un po' lofi, un po'... Come dire?
Ok.
Dica.
Poco ricco e...
Averne di puntate flinghe come quella di oggi? Com'è il plurale di flingo? È declinabile in genere? Puoi dire che...
Fling, va bene.
Molto bene.
Tra l'altro sono contento perché con queste esitazioni della linea di Riccardo non ho più il primato di avere questa brutta connessione, ma siccome ho appena insultato la connessione di Riccardo, il mio link della settimana è invece il suo ennesimo filmato su Astronauticast per quello che riguarda la raccolta di tutti gli ISS timelapse, che questa volta ci mostra l'Oceano Pacifico in tutta la sua bellezza blu. Un'occasione ancora per ricordare che Riccardo sta popolando costantemente forse la più famosa parte del canale YouTube di Astronauticast, che è la playlist con tutti i timelapse. L'altra sera ho avuto ospiti a cena, vi suggerisco un possibile utilizzo, e così di nazionalità e capacità linguistiche miste, ma abbiamo scoperto tutti insieme che la bellezza dei filmati di Riccardo è un po' come la musica o la matematica, è un linguaggio universale ed è stato un perfetto sottofondo di immagini, colori e anche, perché no, di musica di background durante tutta la cena. Ho piazzato sulla TV la playlist e abbiamo cenato tranquillamente per 3 ore a suon di pizzoccheri e speck, guardandoci i filmati dei timelapse. Quindi
pizzoccheri, speck e timelapse.
Blue Pacific Ocean, il filmato di stasera, una fotografia ripresa il 10 novembre 2015, ma l'intera playlist vale veramente la pena di una visita.
Mentre giochicchiavo con il setup della puntata nella nuova parte di Google che dicevo prima, ho messo dei link durante la diretta, quindi sulla destra credo del player, se muovete il mouse dovreste avere un link all'ultimo video di Ricky o all'intera playlist, non ricordo. L'ultimo non vuole partire su questo Firefox, ma gli altri funzionano molto bene. Ad esempio questo del ciclone Chapala probabilmente, non l'avevo mai pronunciata, suona curioso, che è stato ripubblicato da Russia Today, che gentilmente ha seguito la nostra rubrica, la nostra licenza, che permette anche l'utilizzo commerciale dei video, e quindi l'ha preso e ha preso l'unica richiesta che facciamo nella licenza. In realtà abbiamo anche una non commercial in questo caso, quindi non avrebbero potuto prenderla, ma forse l'hanno preso da un'altra parte dove c'era la licenza commercial. Hanno ignorato l'unica richiesta, che era quella di attribuire la paternità del video a Ricky o all'associazione ISA in questo caso, come dice la prima parte del video. Hanno cioppato via il boxettino introduttivo, così da facci sparire nell'oblio. Non che l'esposizione accidentale della popolazione russa e degli ascoltatori di Russia Today ci serva particolarmente come traino per avere più ascoltatori e più amici su forumastronautico.it, ma è una questione anche di correttezza. Quindi buu Russia Today.
Peraltro la mia opinione è di non fare nessun tipo di watermark che molti invece adottano, perché le immagini sono troppo belle per infilarci un elemento artificiale. Questo è il mio personale parere, anche se poi la gente te li ciula, per rimanere in ambito di nomi alla milanese, diciamo. Tra l'altro quello lì mi piace, come
puoi vedere sono perfettamente d'accordo con te col watermark, non ce lo metto.
No.
Abbiamo anche trovato il titolo di puntata, Mike, secondo me, cosa hai detto? Il Chapala?
Sì, Chapala, una puntata Chapala e com'è che era l'altra cosa? L'Offia, no.
Flinga.
Chapala, non mi ricordo flinga. Neanche più se flinga, no, è una cosa positiva o una cosa negativa, che cos'è che era?
No, un po' sottotono, un po'...
Ok, quindi non puoi... Se dici che flingata, non è una cosa bella. Ok. Va bene. Intanto dalla chat ci facevano notare... nella chat privata ci facevano notare che ci sono dei video curiosi nel nostro utente Astronauticast... proposti al nostro utente Astronautica. Questo è perché quando facciamo la pubblicazione siamo loggati come Astronautica e poi ci guardiamo video a caso, sia io che Marco ci caschiamo, stiamo una settimana intera loggati come Astronautica a guardare le più diverse cose. Quando lo usa Marco poi ci sono tutti i video di, ecco qua, che cosa c'è, vediamo un po', questi sono decisamente dibattiti ateisti.
Per fortunatamente non è niente di cui non parlerei a mia nonna, diciamo. No?
E a volte, sì, io ci sono un sacco di documentari qui, cosa che c'era prima, c'era uno da dove arriva l'inglese, sono sicuro che è una roba che è simile a quella che ho visto io.
Ma delle volte ho visto anche dei tutorial di non mi ricordo che cosa, no? Comunque è divertente vedere la cronologia di delle, non disattivatela per favore, perché
tutti quei video lì non sono nella mia cronologia, è un giorno che mi serve di trovarli non li trovo. Va bene, questo per rispondere alle curiosità. No, non c'è niente di imbarazzante, è solo curioso, che non c'entra assolutamente nulla con Astronauti News, perché
adesso vado a vedere qualcosa io e fai un refresh.
Attento che Riccardo è pericoloso,
già. Non c'è nulla di cui, ma sì, ci sono tante cose di cui vergognarsi su YouTube in realtà,
ma non di queste, quantomeno non di queste.
Allora, diamoci appuntamento alla prossima settimana, che dovrebbe essere il 26 di novembre. Vediamo se riusciamo a organizzare qualcos'altro per il compleanno del forum. Ma state sintonizzati su astronauticast.com/live e su facebook.com/astronauticast per notizie e aggiornamenti sulle prossime puntate, oppure magari semplicemente per qualche link condiviso da Riccardo. E direi che per oggi è tutto. Da parte mia, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, Michael Sacchi, è tutto. Vi auguro una buonanotte da Modena.
Ciao a tutti, buonanotte da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
E da Darmstadt.
Da Darmstadt un Auf Wiederhören da Marco Zambianchi.
Come dicevo, appuntamento alla puntata prossima 26 di novembre 2015 e fino ad allora ad Astra. Thank you.